Pagina 3.
Nove e sette minuti, buongiorno da Vittorio Giacopini e benvenuti a Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste, sul web. Oggi sui quotidiani trovate molte notizie sui progetti di riforma della scuola del governo, scuole aperte più a lungo, orari, professori meglio pagati ma con orari diciamo estesi, ma insomma va bene, si starà a scuola più a lungo per fare che cosa? Ad esempio una materia che fa discutere è la nuova materia introdotta da un paio d'anni, la geostoria, perché non si studia più nelle scuole geografia e storia, ma le due materie sono state accorpate, e di questo accorpamento e dei suoi possibili difetti parla, dal punto di vista della geografia, Dino Gavinelli, un importante geografo italiano dell'Università di Milano, che è stato intervistato da Roberto Carnero sulle pagine di Avvenire, Geografia, Mappe e Simboli, appunto perché? Perché la geografia è diventata una cenerentola, perché la geografia sembra la cenerentola delle materie scolastiche, dopo appunto l'accorpamento deciso dalla riforma Gelmini. Beh, per Gavinelli bisogna continuare a studiarla e continuare a pensare alla centralità della geografia, dello studio dello spazio. Se si parte dalla premessa che la geografia, in quanto geo, terra e grafia, scrittura, disegno, descrive, rappresenta e racconta il nostro pianeta, viene naturale, dice Gavinelli, pensare che in un'epoca di enormi, continui e incessanti cambiamenti apportati dalle società umane al volto del pianeta, questa disciplina non possa essere trascurata e anzi vada costantemente aggiornata insieme alla sua didattica per cercare di interpretare e spiegare meglio le mutazioni in atto. Al di là però della comparsa di nuovi fenomeni che spingono a un continuo aggiornamento della geografia, c'è anche un'istanza etica alla base di questa disciplina. Qual è l'istanza etica? Intendo, dice Gavinelli, la necessità di parlare ai ragazzi delle nuove e complesse realtà contemporanee per fornire loro strumenti più adatti e comprendere la dimensione dello spazio, l'eterogeneità degli ambienti naturali, la varietà di territori portatori di valori materiali e immateriali di volta in volta diversa, i paesaggi nelle loro dimensioni socio-economico e culturali, la geopolitica e altro ancora. Tutte questioni importantissime per orientarsi in un mondo come il nostro. Questa è l'istanza etica e poi bisogna confrontarsi appunto con alcuni mutamenti che investono direttamente la disciplina geografica. Oggi, dice Gavinelli, la geografia non ha solo intenti mnemonici, descrittivi, localizzativi ed esplicativi, ma è anche concentrata sullo studio di come il piano del patrimonio, del paesaggio e dell'ambiente faccia parte della dimensione esistenziale quotidiana dell'individuo e diventi appunto uno spazio vissuto. Ancora, la geografia è attenta a leggere e a trasmettere i valori culturali e spirituali dei luoghi con un approccio inter e multidisciplinare. Ecco, tutte queste caratteristiche fanno sì che la geografia abbia molto da dire non soltanto agli studiosi, non soltanto ai politici, non soltanto alle persone che con lo spazio hanno un rapporto per così dire strumentale, ma anche proprio agli adolescenti. La geografia è la scienza dello spazio e dell'analisi regionale, e gli adolescenti italiani, dice il geografo, contemporaneamente immersi nella dimensione locale, nazionale, europea e globale, necessitano di acquistare una visione di che noi geografi definiamo transscalare, cioè capace di portare al confronto con ciò che non si conosce. Inoltre, oggi per un giovane è inevitabile, ma non semplice, coniugare il vicino e il lontano, l'identità locale e la cittadinanza globale, l'appartenenza a un territorio e l'interazione con altri individui portatori di valori diversi e di diverse conoscenze. Per farlo bisogna conoscere lo spazio dove si vive abitualmente, ma anche quello degli altri. Poi l'intervista va avanti, intanto sfatando un elemento: sì, l'accorpamento geografia-storia in geostoria è riduttiva, rischia di penalizzare la geografia, ma non perché tra la dimensione dello spazio studiata dalla geografia e quella del tempo ci sia un'incompatibilità, dice Gavinelli, ma perché semplicemente bisogna appunto valorizzare le specificità. C'è un elemento invece di cui bisogna liberarsi, è quello del nozionismo, è l'errore principale dell'insegnamento della geografia, dice Gavinelli. Sicuramente non giovano il nozionismo fine a se stesso e l'esigenza esasperata di alcuni docenti di trattare e spiegare tutto, neppure aiutano gli insegnanti che, avendo diffidenza o persino paura verso questa materia che non hanno studiato molto loro nel loro percorso universitario, la trattano banalmente o la riducono, per fare un esempio, alle famigerate cartine mute. E queste, che appunto sono alcune riflessioni, la intervista di Gavinelli su Avvenire è più ampia, ma a proposito di nozionismo e di strani sistemi di insegnarlo, c'è un boxino che si chiama Curiosità, che ha firmato sempre Carnero, in cui si ricorda un'iniziativa che venne lanciata nel 1923 dal catalogo della casa editrice scolastica Paravia, adesso accorpata sotto il marchio Pearson. Nel catalogo appunto del 23 veniva presentato un grembiulino geografico per i bambini delle elementari, nuovo e veramente adatto per la scuola, pienamente rispondente all'ordinanza ministeriale. Nella pubblicità si auspicava che tale grembiulino geografico, descritto come una geniale e simpatica applicazione della Carta d'Italia, potesse diventare la divisa istruttiva della nuova fanciullezza italiana, già che rispondeva a scopi riconosciuti altamente didattici e patriottici da tutte le autorità scolastiche del Regno. Carnero conclude dicendo: non sappiamo quanto ebbe successo l'iniziativa. Una proposta invece che facciamo ai nostri ascoltatori: se avete foto dei vostri nonni o bisnonni col grembiulino, con la carta geografica, mandatela alla redazione di Pagina 3 e poi qualcosa ci inventeremo. Questo è Stella by Starlight, un classico del jazz che viene interpretato dal Battista Lena Trio. Sono Battista Lena al contrabbasso, Enzo Pietro Paoli alla batteria, no, alla chitarra, e Battista Lena al contrabbasso, Enzo Pietro Paoli, e alla batteria Marcello Di Leonardo. Questa è la musica che ci accompagna di oggi nella puntata di Pagina 3, che prosegue con la consueta panoramica a partire dal Fatto Quotidiano. Tra poche ore, domani sera, verrà assegnato il premio Strega. Il Fatto titolo oggi Strega Amaro. Perché? Perché i libri finalisti, 5 libri che sono andati in finale, non stanno vendendo granché. Quindi che ne dicano gli editori, che mostrano rilassatezza, qualcosa che non funziona c'è. Sul Mattino si parla della sindrome di Stendhal. La sindrome di Stendhal è quella sorta di svenimento, palpitazione, agitazione che secondo Stendhal ti può prendere davanti a opere d'arte particolarmente belle. Un gruppo di ricercatori fiorentini hanno deciso di provare a studiarla scientificamente, allora hanno portato davanti a delle opere d'arte alcune cavi, alcuni spettatori, e con sensori, elettrocardiogrammi, misuratori di pressione hanno provato a studiare effettivamente quali sono le alterazioni che l'opera d'arte può produrre sul corpo umano. Sul Giornale in prima pagina c'è una notizia curiosa, perché si spiega a Francesco Forte che lo scrive che il giornale in edizione online potrà essere acquistato per la prima volta senza usare l'euro, ma con i bitcoin. E poi anche sul Giornale si parla di una mostra dedicata a Monza, a Storm Torgensen, che è l'autore di alcune delle più importanti copertine dei dischi negli anni 70. Tra tutti sono famose quelle che realizzò Torgensen per i Pink Floyd. Si parla ancora sul Giornale di Marlon Brando, a partire dalla biografia di Goffredo Fofi, mentre su Repubblica viene intervistato David Grossman sulla nuova grave crisi medio orientale. Per combattere il terrorismo, dice lo scrittore, bisogna sostenere Abu Mazen. E poi, sempre su Repubblica, Irene Bignardi parla di un'iniziativa della casa editrice Il Saggiatore, che sta ripubblicando in una specie di collana speciale tutti i romanzi che hanno ispirato, sono stati fonti di ispirazione letteraria per Alfred Hitchcock, che sono usciti da già Marni e Psycho. Si parla ancora di Corrado Alvaro, degli inediti di Corrado Alvaro pubblicati da Donzelli, sempre su Repubblica. Repubblica, mentre su Avvenire Roberto Mussapi dedica un ritratto a Maria Luisa Spaziani, deceduta 2 giorni fa, di cui si è parlato molto sui giornali ieri e di cui si è occupato diffusamente Fahrenheit. Su Libero viene intervistata Erika Jong, mentre su Corriere della Sera Citati parla di Nabokov o Nabokov, tutte le facce di uno sconosciuto. Lunga intervista a Depardieu, che parla di Sarkozy, parla dei politici italiani, parla dei registi italiani, tutti comunisti e tutti proprietari di lussuose abitazioni, secondo Depardieu. E sul Messaggero invece viene segnalato un libro importante, quello di Luigi Mascilli Migliorini, che ha dedicato a Metternich, quando Metternich sfidava Napoleone, perché appunto per la casa editrice Salerno Luigi Mascilli Migliorini ha appunto scritto una biografia del politico e diplomatico della Restaurazione. E ancora sul Messaggero, Miller Bramosia d'amore, ad Elfi pubblica Tutti i libri della mia vita, un appunto libro di Arthur Miller. (335) 56 34 296, oppure pagina3@rai.it. Questi sono i nostri indirizzi. La Commissione Affari Costituzionali, è cosa che leggete sui giornali di oggi, si pronuncia a favore del nuovo Senato, ma appunto in attesa che la riforma arrivi in aula il 9 luglio la partita non sembra chiusa, il dibattito si infiamma e se ne discute anche, tutta la città ne parla oggi in onda alle 10 con Pietro Del Soldato. 3355634296 oppure la città @rai.it per partecipare alla trasmissione. Altro fenomeno che ha a che fare con la scuola è quello di cui parla oggi Paolo Di Paolo sulle colonne della Stampa, libri delle vacanze, come imparare a odiare i classici. C'è un fenomeno, scrive Di Paolo, che è curioso, che si ripete intorno al solstizio d'estate, ma non riguarda l'astronomia. A giugno, nelle classifiche dei libri più venduti, solitamente priva di sorprese, si affacciano regolarmente 3 o 4 titoli di Italo Calvino, sempre gli stessi, e se questo è un uomo di Primo Levi. Che succede? Niente di speciale, sono le letture consigliate, o meglio imposte, dalla scuola per le vacanze. Se compaiono tra i bestseller, è segno che la scelta degli insegnanti italiani è di massa. I libri che vengono assegnati di solito sono sempre quelli, la trilogia degli antenati di Calvino e appunto il terribile romanzo testimoniale di Levi sulla Shoah. Non sarà arrivata l'ora però di aggiornare questo canone di letture obbligatorie che appunto i pigrissimi professori italiani assegnano inesorabilmente appunto ai loro allievi? Non sarà il caso di provare a modificare? Ecco, questi sono i punti di partenza alla provocazione di Paolo Di Paolo, che tra l'altro appunto fa notare alcuni aspetti. Per esempio c'è un elemento, diciamo, nella storia letteraria italiana che lo colpisce, che in effetti colpisce, è quello della sfortuna postuma di Alberto Moravia, uno dei grandi del Novecento. Perché? Perché Moravia non è mai entrato nel canone delle letture. Per quale motivo? Perché nei libri di Moravia prevedibilmente c'è troppo sesso, quindi pruderì, ma non soltanto pruderì, c'è anche da dire che appunto ci sono molti altri fattori. Gli insegnanti, secondo me, adesso questo Di Paolo non lo dice, però vado un po' intuito io, leggono poco, leggono sempre le stesse cose, quindi sì, va bene la pruderie per Moravia, quella si può anche capire, benché appunto gli insegnanti abbiano imposto o suggerito o consigliato ai loro alunni anche la Mazzucco, insomma, a parità di condizioni mi tengo Moravia, però insomma ci saranno altri aspetti, altri autori che non entrano nel canone eppure non hanno, come dire, motivi di scandalo. La Morante non entra particolarmente in questo canone, ma figuriamoci anche altri libri, Palomar di Calvino per esempio, che è considerato difficile dagli insegnanti, non viene suggerito e non entra in classifica a giugno, neanche negli altri mesi. Ma persino Gadda, La cognizione del dolore, il pasticciaccio di via Merulana, e quando mai lo consigliano gli insegnanti? Ecco, insomma, queste sono le riflessioni che fa Di Paolo e che faccio che mi vengono da fare a partire da Di Paolo. È forse il caso di rivedere questo canone canone appunto di letture, perché insomma insegnanti conformisti come lettori producono alunni conformisti come lettori. Se sei conformista nella lettura, probabilmente sei conformista nella vita. Se sei conformista nella vita, a parte che sono cavoli tuoi, ma soprattutto diventi anche un cittadino conformista. Insomma, è tutto un pessimo progetto. Peraltro, l'altra cosa che si chiede di Paolo: fa bene o fa male a uno scrittore entrare nel canone? E in termini puramente materialistici la risposta è: allo scrittore fa bene, perché continua a vendere e venderà di più. Però questo, diciamo, forse non fa bene alla letteratura. Bene, andiamo avanti. Abbiamo parlato di spazi urbani, di riqualificazione, geografia urbanistica, sono cose che hanno a che fare molto spesso, diciamo, con la cultura e che entrano spesso nelle nostre letture a pagina 3. Si è parlato ieri, per esempio, a Roma di questo tentativo di riqualificare le cabine dei telefoni dismesse per appunto trasformarli in fioriere, in posti dove coltivare appunto mentuccia, prezzemolo, rosmarino e altre erbe. Un'altra iniziativa che viene segnalata su Rivista Studi è quello di appunto creare non proprio orti urbani, cioè gli orti urbani già sono stati creati, ma appunto delle tentativi di apicoltura urbana. Ne scrive appunto Michele Masneri sulla Rivista Studio: prima era l'orto biologico, poi è venuto il muro vegetale, sempre con quella sensazione un po' straniante, e adesso arrivano anche le api. Qualcuno di ritorno da Williamsburg, da Prenzlauer Berg o da Hackney, quindi da New York, da Berlino o da Londra, arriva appunto dotato di arnie e punture di pungiglioni su terrazzi e balconi, ma appariva una cosa poco esportabile in Italia. Invece appunto queste cose stanno accadendo, ci siamo, diversi progetti a Torino, Bologna e Milano di apicoltura urbana partecipata secondo i fondatori di Urbis, Urban Bees, cioè api urbane, ma anche Urbis, le tue api. Le api, secondo questi appunto teorici sperimentatori, le api non sopravviverebbero più nelle campagne a causa della monocoltura industriale, delle coltivazioni intensive, dei pesticidi. E insomma sono proprio le cose brutte che dice il papà delle sorelle Rohrwacher nel film Le Meraviglie. Ora, al di là del fatto appunto che Masneri ha la capacità, diciamo, di rendere poco attraente quello di cui parla, perché fa lo spiritoso quando non c'è bisogno, la cosa sta accadendo anche nei centri urbani, anche a Roma, anche in Italia, anche a Roma, per esempio nel quartiere del Pigneto si sta tentando questa cosa. Il problema, diciamo, per quanto riguarda la sopravvivenza nelle api nel contesto rurale, in campagna, è molto serio. Greenpeace ha lanciato una grande campagna perché appunto la moria delle api è un segnale, diciamo, un indicatore ecologico particolarmente inquietante, e ci sono sinergie anche a livello più macroscopico. Per esempio, la settimana scorsa Barack Obama ha lanciato lui un vasto piano salva api, perché si rende conto appunto che salvare le api significa mantenere un certo livello di accettabilità dell'ecosistema. Naturalmente i radical chic di tutto il mondo possono cavalcare la cosa come se fosse una moda. Al Pigneto avremo apicoltori sprovveduti, staremo a vedere che cosa combinano, che rapporti avranno con le loro api. Insomma, di tutto questo trovate alcuni spunti sulla Rivista Studio. Thank you. E dentro una rassegna delle pagine culturali dei giornali e delle riviste bisognerebbe ritagliare una micro rassegna delle notizie che i giornali e le riviste non vedono, cioè di quelle notizie interessanti che vengono battute dalle agenzie di stampa e che non finiscono sulla carta stampata. Ieri, ad esempio, l'agenzia TM News ha dato questa notizia: Russia da oggi, ieri, per chi ascolta, come si direbbe, multe per parolacce in TV, nei film e a teatro, perché è entrata appunto in vigore ieri in Russia questa controversa legge che vieta parolacce ed espressioni volgari nel film, in TV, a teatro, promulgata da Vladimir Putin lo scorso maggio. La legge prevede ammende che vanno dall'equivalente di 50 euro a 1.010 euro circa. I dischi e i libri che contengono parole volgari saranno contraddistinti da una etichetta che avverte l'acquirente, e i film che non rispetteranno i divieti rischieranno la revoca della licenza di distribuzione. Il problema è duplice. Uno è che naturalmente questa è una misura moralistica e anche un po' autoritaria, anche parecchio, e poi che tocca anche degli aspetti che invece hanno molto a che fare con la cultura russa, perché il problema, spiega questa agenzia, è che la norma, nuovo corollario del manifesto putiniano basato sui valori conservatori in contrapposizione alla decadenza occidentale, ha nel mirino anche il diffusissimo MAT. Il diffusissimo MAT russo è un gergo, un linguaggio usato nella quotidianità anche per dire cose normalissime sia dalle classi popolari che dagli intellettuali. Lo usava e lo faceva anche Pushkin, secondo Dostoevsky, e il MAT può esprimere in una sola, usando una sola parola, MAT appunto, tutti i sentimenti e i ragionamenti umani. Un autore moderno e dissagrante come Viktor Erofev lo ha elevato a filosofia piuttosto che a linguaggio. In realtà la polizia russa, poi dice l'agenzia, aveva già a disposizione la possibilità di punire con una multa e anche con una notte in prigione chi venisse pizzicato a usare il turpiloquio in pubblico, ma il cavillo collegato alla legge sul teppismo non grave ora assume un carattere di ordine morale, ricollegandosi alla guerra contro il MAT, da sempre praticata dalla Chiesa ortodossa, non nel nome della buona educazione, spiega il celebre filologo Boris Upensky, ma perché sarebbe stata la lingua usata dai pagani per parlare agli spiriti della natura. Sin qui appunto l'agenzia, il dispaccio dell'agenzia TM News che è stato battuto ieri e non ripreso dai quotidiani che potrebbero riflettere. Ma a proposito di questo finale, cioè appunto della avversione della Chiesa ortodossa al MAT, a questo gergo, a questa doppia lingua russa, insomma un gergo parallelo che viene usato per dire tante, molte cose, beh, ci sono molte ipotesi in realtà sulla sua etimologia. Troverete alcune indicazioni, ve le diamo, c'è sta addirittura una tesi di laurea che è dedicata a questo tema. Il MAT in effetti potrebbe derivare, come dicono gli ortodossi, appunto dai riti pagani che avevano appunto tanto, danno tanto fastidio ai popoli ortodossi, o potrebbe essere un'eredità dell'invasione tatara nel XIII secolo. Staremo a vedere, i dati ve li diamo sul sito. E invece appunto, senza ricorrere mai al torpiloquio, ma con grande eleganza, in perfetto minuetto, ci scambiamo due pareri con Guido Zaccagnini, appunto, che con la sua consueta eleganza ci anticipa le letture, le musiche di primo movimento.
Consueta eleganza, grazie. Comunque buongiorno Vittorio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Non, stavo riflettendo su una cosa a proposito del turpiloquio, cioè di questo passo si arriverà che non si potranno trasmettere via radio o via televisione alcune musiche di Mozart.
Beh, cioè, in Russia.
Sì, no, voglio dire in Russia, sto pensando quando Mozart fa lo spiritoso, tra virgolette, in cui appunto invita a passare la lingua sulle terga, sul fondo schiena, ecco, in questi casi bisogna censurare, oppure ci sono tante musiche, canzoni, rock, non ne parliamo, no? E niente, tutto qua, cioè, questo è un primo passo.
Infatti è un primo passo.
No, ma poi mi piace questa cosa morale detta da uno come Putin. Io ricordo il lettone di Putin.
Vabbè, la cama, però quello l'aveva regalata un amico, quindi non ci si può far nulla. Va bene, da Vittorio Giacopini, appuntamento domani mattina con Pagina 3. Grazie Alessandro Cesolin in consola, Isabella Carbone in redazione, a Gianfranco Rossi in regia e alla cura del programma. Appuntamento a domani mattina.